Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Anna Bonaiuto legge Tre camere a Manhattan di Georges Simenon, traduzione di Laura Frausin Guarino.
Come vedi, François, disse Kay, non c'è niente di particolarmente brillante nella mia vita. E avevi torto a... Torto su che? La frase era molto vaga, eppure lui capì. Vedi, adesso che ti ho conosciuto... Poi, a voce così bassa che lui fu costretto a indovinare quel che diceva, fatti un po' più in là. E gli scivolò accanto. Era quasi nuda e lui completamente vestito, ma Kay non ci fece caso, e non per questo il loro abbraccio fu meno intimo. Con le labbra quasi attaccate all'orecchio di lui, sussurrò ancora: «Sai, qui non è mai successo niente, te lo giuro». Lui non provava passione né desiderio fisico. Avrebbe dovuto risalire molto indietro nel tempo, fino all'infanzia forse, per ritrovare una sensazione così dolce e pura come quella che adesso lo pervadeva. La accarezzava, ma non era il suo corpo quello che accarezzava. Era lei tutta intera. Era una Kay che gli sembrava di assorbire a poco dentro di sé, mentre a sua volta veniva assorbito dentro di lei. Restarono a lungo così, immobili, senza parlare. E per tutto il tempo in cui i loro esseri rimasero congiunti, tennero gli occhi socchiusi e ciascuno dei due vedeva, vicino alle proprie, le pupille dell'altro e vi leggeva un'estasi indimenticabile. Per la prima volta, inoltre, lui non si preoccupò delle conseguenze possibili del loro atto e vide allora che le pupille di lei si dilatavano e le sue labbra si socchiudevano. Sentì sulla bocca un soffio leggero e udì una voce che diceva: «Grazie». Ora i loro corpi potevano sciogliersi. Non dovevano temere questa volta i rancori che subentrano alla passione. Potevano restare l'uno davanti all'altro, senza pudori, senza pensieri riposti. Una meravigliosa spossatezza faceva sì che si muovessero come al rallentatore in quella profusione di luce dorata che il sole sembrava aver creato apposta per loro. «Dove vai, François?»
«A vedere cosa c'è in frigo».
«Hai fame?»
«No».
Era una mezz'ora buona, e anche di più, che si riprometteva di dare un'occhiata di là, nel cucinino. Era tutto pulito, verniciato di fresco. Nel frigorifero c'erano un avanzo di carne fredda, pompelmi, limoni, qualche pomodoro troppo maturo e del burro avvolto in carta oleata. Mangiò la carne fredda così, con le mani, e sembrava un ragazzino che sgranocchia una mela rubata su un albero. Sempre mangiando, raggiunse Kay in bagno e lei osservò: «Visto che avevi fame?» E lui, ostinato, testardo, continuando a sorridere e a masticare: «No». Poi scoppiò a ridere, perché lei non capiva. Due giorni dopo, Combe era andato alla radio per la sua trasmissione. Recitava la solita macchietta del francese. Urwich, quel giorno, non gli aveva stretto la mano. Ostentava un'aria molto professionale, molto da gran capo, con le maniche della camicia rimboccate, i rossi capelli al vento, e la segretaria che gli correva dietro con il block notes in mano. «Cosa vuole che le dica, amico mio? Si faccia almeno mettere il telefono e ne dia il numero ai miei collaboratori. È inconcepibile che a New York ci sia ancora qualcuno senza telefono». Niente di grave. Era riuscito a mantenere la calma. Aveva lasciato Kay per la prima volta da... A proposito, da quanti giorni? 7, 8? Ma non aveva senso contarli. Per lui era comunque un'eternità. Aveva insistito per portarla con sé, a costo di farla aspettare in anticamera. «No, caro, puoi andare adesso». Ricordava benissimo quell'adesso, che li aveva fatti sorridere entrambi ed era così denso di significati per loro. Eppure, già la tradiva. O meglio, sentiva dentro di sé di tradirla. Dalla 66esima avrebbe dovuto prendere l'autobus all'angolo con la 6th Avenue e invece si incamminò a piedi mentre calava la sera. «Sarò a casa alle 6», le aveva promesso. «Non importa, François, torna quando vuoi». Chissà perché, mentre lei non gli chiedeva niente, lui si era ostinato a ripetere «al più tardi alle 6». E invece alle 6, minuto più, minuto meno, entrava nel bar del Ritz. Sapeva già fin da prima che cosa vi andava a cercare e un po' se ne vergognava. Ogni sera, a quell'ora, Loger era lì, per lo più in compagnia di qualche francese di passaggio o residente a New York, comunque di stranieri. Era un po' l'ambiente del Fouquet, e quando François era arrivato negli Stati Uniti e ancora non si sapeva che intendeva restarvi e soprattutto cercarsi un lavoro, i giornalisti si erano precipitati lì a fotografarlo. Chissà cosa ci andava a fare quel giorno. Forse sentiva semplicemente il bisogno di tradire, di dare libero sfogo ai tanti impulsi cattivi che gli covavano dentro e vendicarsi di Kay. Ma vendicarsi di che cosa? Dei giorni e delle notti passati insieme in un isolamento che lui avrebbe voluto sempre più totale e incondizionato, fino ad andare a far la spesa con lei, apparecchiare la tavola, farle scorrere l'acqua del bagno. Aveva fatto e cercato, di proposito, tutto ciò che può creare un'intimità assoluta fra due persone, tutto ciò che può annientare anche i più elementari pudori che sussistono fra individui dello stesso sesso e perfino nella promiscuità di una caserma. Lo aveva voluto ad ogni costo, con rabbia. Perché allora, se lei lo stava aspettando, se era stato proprio lui a pretendere che lo aspettasse, entrava al Ritz invece di saltare su un taxi o su un autobus. «Ela! Salve, vecchio mio!» E tuttavia quel che cercava lì non era certo quella familiarità superficiale che aveva sempre aborrito. Forse era lì per dimostrare a se stesso che la corda non era troppo stretta, che conservava ancora un certo margine di libertà, o per convincersi che lui era pur sempre, nonostante tutto, François Combes. Erano in quattro, forse anche sei o otto, intorno a due tavolini. A causa, appunto, di quella familiarità superficiale, era difficile distinguere gli amici di lunga data da quelli che si incontravano per la prima volta, e così pure capire chi pagasse il giro di consumazioni, o come i clienti, al momento di andarsene, potessero ritrovare il proprio cappello fra tutti quelli ammassati in equilibrio precario sull'attaccapanni. «Posso presentarti una donna, americana, bella, atteggiamenti da prima donna e sigaretta regolamentare con tracce di rossetto». Quanto a lui, al momento delle presentazioni, di solito sentiva ripetere: «Uno dei nostri più simpatici attori francesi, che lei certo conoscerà, François Combes!» C'era un francese dal muso di topo, industriale o faccendiere che fosse, chissà perché non gli piaceva affatto, che se lo mangiava con gli occhi. «Ho avuto il piacere di incontrare sua moglie non più di 6 settimane fa. Aspetti, ha un galà. E guardi, ho per caso in tasca...» Un giornale francese appena arrivato a New York. Da mesi Combes non comprava giornali francesi. Sulla prima pagina campeggiava la foto di sua moglie. Marie Clairoy, la graziosa e toccante interprete di... Non era nervoso. Loger, che gli lanciava delle occhiate ansiose, si stava sbagliando. Non era affatto nervoso. Prova ne sia che quando gli altri, dopo un certo numero di aperitivi, se ne furono andati e lui si ritrovò a quattro occhi con l'amico, si mise a parlare di Kay e di lei sola. «Vorrei che tu mi facessi un favore, che mi trovassi un lavoro per una ragazza che conosco». «Quanti anni ha?» «Di preciso non lo so, 30, 33. A quell'età, amico mio, a New York una non è più una ragazza».
«Che cosa significa?»
«Che si è già giocata le sue carte». «Scusa se te lo dico senza mezzi termini, perché credo di indovinare. È bella?»
«Dipende, ma si dice sempre così».
«Ha debuttato come showgirl 14 o 15 anni fa, vero?» «L'ha spuntata, ma poi non ce l'ha fatta restare in sella».
Combes si accigliò e tacque di colpo. Forse l'altro ne ebbe pietà, ma era più forte di lui. Loger vedeva le cose solo con gli occhi di Loger.
«Che cosa sa fare la tua pulzella?»
«Niente».
«Non prendertela, ragazzo mio. E quel che ti dico vale per te quanto per lei. Qui, vedi, nessuno perde il suo tempo a giocare a nascondino. Te lo chiedo sul serio. Che cosa sa fare?»
«E io ti rispondo sul serio. Niente».
«Potrebbe fare, che so, la segretaria, la telefonista, l'indossatrice».
Era stato uno sbaglio, Combes lo capiva, e già pagava il prezzo del suo piccolo tradimento.
«Ascolta, carissimo. Barman, un altro!»
«No, no, non per me.
Chiudi il becco. Voglio parlarti da amico, col cuore in mano. Se credi che non abbia capito quando poco fa sei entrato con quella faccia da funerale, è l'ultima volta che ci siamo visti, uscendo dall'ufficio di Urwich, quella tua canzone. Non penserai che non abbia fiutato qualcosa, eh? E allora? Beh, la pupa ha da 30 a 33 primavere, il che significa, parlar chiaro, 35. E tu vuoi da me un consiglio che naturalmente ti guarderai bene dal seguire. Eccolo il mio consiglio, nudo e crudo. Lascia perdere, fratello. E poiché so che tanto è inutile, aggiungo, che cosa c'è in sostanza fra voi due? Furente contro se stesso, furente per il fatto di sentirsi così piccolo di fronte a un logea al quale sapeva di essere di gran lunga superiore, Combe rispose stupidamente: «Niente di importante». «Perché te la prendi allora? Se non c'è un fratello, un marito o un amante fisso che possa ricattarti, o qualcuna di quelle diavolerie con cui in America si riesce a mettere in croce un uomo, tipo ratto a scopo di libidine, fragranza di reato o che so io. E spero che tu non abbia avuto la pessima idea di portartela a letto in un albergo di qualche stato vicino, il che potrebbe configurarsi come crimine federale e costarti molto caro. Che cosa gli impediva di alzarsi e di andarsene? Una sorta di vigliaccheria? O i vari Manhattan che aveva bevuto? Ma se il loro amore poteva essere travolto da un paio di bicchierini di troppo, allora... «Non vuoi parlare seriamente?» disse Combe. «Ma è quello che sto facendo, vecchio mio. O meglio, scherzo, sì, ma è proprio quando scherzo che sono serio fino in fondo. La tua pollastra ultra trentenne che non sa fare niente, non ha un lavoro e non ha un conto in banca, è fottuta, capisci? Non ho neanche bisogno di portarti al Waldorf per dartene la prova». Qui siamo nel bar riservato agli uomini, ma apri quella porta, passa di là, attraversa il corridoio e troverai 50 figliole, una più bella dell'altra, dai 18 ai 20 anni, qualcuna per di più anche vergine, che si trovano nella stessa situazione della tua tardona. Eppure, tra poco ce ne saranno 48 che andranno a dormire chissà dove, con addosso $1000 di stracci e di gioielli, dopo aver buttato giù un panino al ketchup in qualche caffetteria. Insomma, sei venuto qui per lavorare, sì o no?
Non lo so.
Allora, se non lo sai, tornatene in Francia e firma immediatamente il primo contratto che ti offriranno alla Port Saint-Martin o alla Renaissance. So benissimo che invece farai di testa tua e te la prenderai con me, anzi, lo stai già facendo. Ma non sei certo il primo compatriota che io abbia visto arrivare qui per poi colare a picco. Sei deciso ad andar dritto per la tua strada? Tanto meglio per te. Preferisci fare il Romeo della tua Giulietta? In questo caso, good night, amico mio. Barman? No, no, adesso tocca a me. Ti ho strapazzato abbastanza per avere diritto a pagare io. Che cosa ti ha raccontato la pollastra? Una divorziata, naturalmente. A quell'età non ce n'è una che non abbia divorziato almeno una volta. Già, ma perché esattamente che gli aveva divorziato? Ha navigato per mezzo mondo, vero? E adesso vuole gettare l'ancora. Ti sbagli, te lo assicuro. Sacrificava ogni rispetto umano perché non se la sentiva di tradirla ulteriormente. Sai nuotare? Un po', un po'. In altre parole, abbastanza da cavartela se cadessi in acque tranquille e non troppo gelide. Ma se tu dovessi tirarne fuori anche un energumeno che si dibatte e ti si aggrappa con tutte le sue forze, eh? Rispondi. Fece cenno al barman di riempire di nuovo i bicchieri. «Perché lei si dibatterà, amico mio, credi a me, e colerete a picco tutti e due. L'altro ieri, quando mi hai lasciato, non ho voluto dirti niente perché avevi la faccia di uno pronto a litigare per un'inezia. Oggi sei già più ragionevole». Combe ne fu rattristato e si morse le labbra. «Quando ti ho visto andare a mettere religiosamente la tua brava monetina nel jukebox... Caspita, e aspettare che il disco scendesse con uno sguardo estatico da sartina innamorata. No, mio caro, non tu, non noi che viviamo in questo ambiente e sappiamo com'è fatto. Altrimenti lascia che te lo ripeta per l'ultima volta, come a un vecchio amico a cui si vuol bene. Sei fottuto, François!» Gli avevano portato il resto. Lo prese, vuotò il bicchiere, calcolò la mancia e si alzò. Da che parte vai?
Torno a casa.
E speri che i produttori vengano a cercarti là, a casa del diavolo, dove non hai neanche il telefono?
Uscirono uno dietro l'altro e rimasero fermi sul marciapiede di Madison Avenue mentre il portiere aspettava un cenno per aprir loro la portiera di un taxi.
Vedi, carissimo, mentre da noi si tenta la fortuna una sola volta, qui ci si prova due o tre volte, ma non bisogna tirar troppo la corda. Ti mostrerò delle figliole che a 16 anni hanno debuttato come showgirl o come datilografe e a 18 viaggiavano in Rolls Royce. E poi a 22 sono tornate a calcare le scene come comparse, ripartendo da zero.
Ne conosco altre che ci hanno provato due o tre volte, che hanno ricominciato tutto da capo dopo aver avuto l'appartamento in Park Avenue e la barca in Florida, e sono riuscite a farsi sposare di nuovo.
Anna Bonaiuto ha letto Tre camere a Manhattan di Georges Simenon, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.